dottore Don Marcheselli di aiutarci a capire sempre di più profondamente una straordinaria pagina mariana del Nuovo Testamento, la pagina che narra la presenza di Maria ai piedi della croce assieme all'Apostolo. Ascoltiamo dunque con attenzione.
Grazie Eminenza, grazie anche di questo invito a fare questa meditazione per i confratelli del Presbiterio diocesano e appunto per tutti quanti sono a vario titolo presenti qui ad ascoltare questa pagina biblica. Io spero appunto di non fare da scudo, da muro, ma di lasciare trasparire quello che l'Evangelista Giovanni ha voluto consegnare alle generazioni dei credenti attraverso questi pochi versetti, ma così densi, che appunto narrano uno degli episodi di Gesù in croce. Probabilmente conviene che io lo legga, sono pochi versetti, leggo questo testo e poi cerco di puntualizzare alcuni elementi di tipo teologico-spirituale. Giovanni 19, versetti dal 25 al 27. Stavano presso la croce di Gesù sua madre e la sorella di sua madre, Maria di Cleopa e Maria Maddalena. Gesù dunque, vedendo la madre e lì accanto il discepolo che lui amava, dice alla madre: donna, ecco il tuo figlio. Poi dice al discepolo: ecco la tua madre. E da quella ora il discepolo la prese tra ciò che gli apparteneva. La prima considerazione che vorrei fare per introdurci in questo testo nella sua profondità è una considerazione sull'orientamento fondamentale che ha il racconto giovanneo della passione e morte di Gesù. Il racconto che Giovanni Evangelista fa degli eventi del Golgota è poco interessato a Gesù in sé, è molto più interessato al significato per noi di quello che avviene a Gesù in croce. Voglio sottolineare due aspetti a questo riguardo, profondamente connessi tra di loro. Il primo lo chiamerei una morte per. Il quarto Vangelo, come sappiamo tutti, ha praticamente cancellato l'aspetto doloroso e umiliante della passione e morte del Messia, Gesù. Non semplicemente per una forma di rispetto crescente verso il Figlio di Dio, quanto piuttosto per il fatto che ciò che è rilevante per l'Evangelista è il significato che quella morte ha per. Ecco, proprio questa parolina, per, è davvero fondamentale in tutto il Vangelo secondo Giovanni come preparazione remota all'evento della passione e morte. Il racconto giovanneo è punteggiato di espressioni misteriose, in parte enigmatiche, che poi svelano il loro senso nella passione e morte del Messia Gesù. Sono proprio espressioni costruite con questa preposizione che ha un peso enorme nella teologia, nella spiritualità di Giovanni. La morte di Gesù è una morte per. Il Vangelo lo dice, a cominciare dal famosissimo brano del discorso sul pane della vita, quando Gesù dice: il pane poi che io darò è la mia carne, cioè la mia esistenza terrena, questa è la carne, per la vita del mondo, per la vita del mondo. E si possono ricordare anche le insistite dichiarazioni dentro il discorso del buon pastore, dove la caratteristica del buon pastore è esattamente identificata in questo: il buon pastore pone la propria esistenza, la propria vita terrena per le pecore. Questo davvero è, questa è la prospettiva che domina il racconto giovanneo della passione e morte del Signore. E accanto a questo allora faccio un'altra sottolineatura, restando sempre dentro questa considerazione introduttiva: qual è l'orientamento fondamentale del racconto giovanneo di passione e morte del Signore? La seconda osservazione che faccio è scaturita dalla prima: il racconto giovanneo della morte del Signore ha una fortissima connotazione ecclesiologica. Gli episodi relativi a Gesù in croce sono primariamente interessati alla comunità dei credenti, alla Chiesa. E così si precisa, se volete, quella morte è una morte per. Ecco, in che senso? Beh, uno degli aspetti fondamentali di questo essere per è proprio il legame che c'è tra quella morte e la comunità ecclesiale, la comunità dei credenti. Gli episodi relativi a Gesù in croce tratteggiano le caratteristiche essenziali della comunità ecclesiale. Come sono queste caratteristiche indicate simbolicamente dagli eventi che accadono a Gesù in croce? Si può dire proprio questo, che l'ecclesiologia giovannea è una ecclesiologia a partire dalla croce. Quindi la mia meditazione, ma d'altro canto non poteva essere diversamente, penso, è al tempo stesso meditazione mariana ed ecclesiale, perché questa è la prospettiva del quarto Vangelo. Il testo giovanneo ci educa ad uno sguardo profondo sulla Chiesa. L'ecclesiologia di Giovanni, che emerge dalla descrizione di quanto accade a Gesù in croce, si porta più sul mistero profondo della Chiesa che non sulle sue strutture, che non hanno di fatto nessun rilievo in questo testo, il che non significa che non ce l'abbiano in assoluto. Tutt'altro, le strutture della vita comunitaria nella vicenda della comunità di San Giovanni acquistano progressivamente un significato molto preciso, ma in questo testo, come in generale nel racconto della morte di Gesù in croce, si tratta di una contemplazione piuttosto del DNA della Chiesa, che non di ciò che appare in superficie. E penso che questo ci aiuti. Credo che abbiamo sempre bisogno di essere aiutati a rivolgere verso la Chiesa questo sguardo profondo, che non significa ignorare ciò che vedono i sensi, ma riconoscere ciò che i cinque sensi fisici non sono da soli in grado di cogliere. Questo è ciò che Giovanni vuole spingerci a fare. Questo è la mia prima considerazione, molto generale, molto introduttiva, ecco, però è indispensabile collocare questi pochi versetti dentro il racconto complessivo e quindi coglierne il loro senso dentro l'orientamento generale che ho provato così di sintetizzare in poche battute. Una seconda considerazione: qual è il contesto più immediato di questo breve brano, tre versetti appena? È il terzo di cinque episodi che si svolgono al Golgota, il luogo del cranio, in ebraico chiamato Golgota. L'evangelista Giovanni racconta cinque episodi relativi a Gesù in croce. Anche questa è una delle caratteristiche tipiche di questo straordinario Vangelo. È più selettivo dei sinottici, ma laddove si ferma con una grande abbondanza e profondità. Di Gesù in croce racconta ben 5 episodi che ricordiamo, rispolveriamo rapidamente. L'iscrizione posta sopra la croce è il primo. La divisione delle vesti e la sorte gettata sulla tunica è il secondo. Il terzo è il nostro. Il quarto è la morte di Gesù in senso stretto. Il quinto, il colpo di lancia che apre il fianco di Gesù ormai morto, provocando l'uscita di sangue e acqua. Allora il nostro episodio è il terzo di 5. Qualcuno ha fatto osservare che i primi 3 episodi potrebbero anche svolgersi contemporaneamente perché vedono coinvolti personaggi diversi. Mentre si discute sull'iscrizione posta sopra la croce, i soldati fanno le loro cose, si spartiscono le vesti e Gesù parla alla madre, al discepolo. In ogni caso, a me preme soprattutto questo che sto per dire, c'è un legame profondo tra questo episodio, il nostro episodio, e quello che immediatamente lo precede, quello relativo alle vesti di Gesù. Allora valorizzo questo legame prima di andare al nostro testo. L'episodio dei soldati che trattano le vesti di Gesù, che cosa fanno? Si dividono le vesti, poi arrivano alla tunica. Questa tunica è tessuta tutta ad un pezzo, non ha cuciture, e allora decidono di non spezzarla e gettano la sorte. L'effetto è che la tunica rimane intatta, come ha dimostrato Padre della Poterì. Il significato principale, il significato di fondo di questo episodio non è tanto cristologico. C'è una linea cristologica, ma forse è piuttosto ecclesiologico, così mi insegnava Padre della Poterì. Seguì il suo ultimo corso all'Istituto Biblico proprio sulla Passione secondo Giovanni, e lui aveva con forza difeso questa lettura ecclesiologica della tunica, la tunica come immagine della comunità dei credenti. È dunque una immagine che sottolinea come la natura profonda della Chiesa sia l'unità, sia questo essere uno, una cosa sola, in forza del fatto che la Chiesa è formata da coloro che sono accolti in quel mistero di unità che unisce il Padre e il Figlio, e dunque partecipa di quella unità originaria che è il mistero trinitario stesso. Se è così, se volete accettare questa lettura, io ne sono rimasto persuaso, allora il legame è profondo, dai 4 soldati alle 4 donne. Anche visivamente c'è un certo contrasto che però suggerisce anche un legame. Le due scene si collegano così, 4 e 4, 4 soldati, poi si passa alle 4 donne, ma soprattutto il legame profondo è l'interesse per la comunità ecclesiale, che è esattamente l'esito ultimo dell'opera del Messia di Nazareth. È in forza della sua croce, ci dice l'Evangelista Giovanni, che scaturisce in questo mondo una realtà che è fatta della raccolta dei dispersi. La Chiesa è la raccolta di coloro che prima erano dispersi e che proprio perché sono attratti dalla croce del Figlio di Dio si ritrovano uno in Dio e uno tra di loro. Terza riflessione. L'anonimato. Metto in fila una serie di punti, come vedete non sono troppo lunghi, non vi dico quanti sono perché, però non sono tanto lunghi, quindi vedete che non vi dovete preoccupare eccessivamente. Terzo punto, l'anonimato. Nessuno dei due personaggi coinvolti, intendo eccetto Gesù, nessuno ha un nome, né qui né altrove nel Vangelo secondo Giovanni, mi raccomando, né qui né altrove. Se noi avessimo solo il Vangelo secondo Giovanni non avremmo mai saputo come si chiamava la madre di Gesù. I due personaggi che sono coinvolti qui restano entrambi sotto il velo dell'anonimato. Giovanni, Maria, sono identificazioni esterne al testo che hanno una certa solidità, Maria ancora di più di Giovanni, intendiamoci come nome. Ma l'Evangelista non alza il velo. Perché? Ma fino in fondo è difficile dirlo, ma si può osservare che il Vangelo secondo Giovanni fa un uso consapevole dell'anonimato. È intenzionale questo. Il fatto di non dire esplicitamente il nome favorisce una lettura simbolica delle due figure, il che non significa diminuirne la consistenza come individui, nemmeno significa ridurne la portata storica. Non c'entra niente, non c'è opposizione tra reale e simbolico. Il simbolico si appoggia sempre su qualche cosa di concreto. Giovanni, omettendo il nome, favorisce la lettura simbolica di queste due figure, ci spinge a vedere quel di più di significato che non si ferma semplicemente alla concretezza dell'individuo. Due parole ancora su questo fatto. Se non li chiama mai per nome, come li chiama? Maria è sempre chiamata donna o madre. Sono le due parole che Giovanni riferisce alla madre del Signore. La chiama così, nel suo Vangelo è chiamata così. Anzi, diciamolo ancora meglio. Lui, l'Evangelista, la chiama sempre e soltanto la madre. A volte specifica la madre di Gesù o la madre di lui. Ad un certo punto lascia cadere ogni specificazione e la chiama soltanto madre. Non c'è più di Gesù, non c'è più di lui. Dov'è che accade questo? Proprio nella nostra pagina. È interessante, non può avvenire a caso questo. Sentite, stavano presso la croce di Gesù la madre di lui, ecco. Ma è l'ultima volta in cui Giovanni usa una specificazione. Gesù vedendo la madre, basta, è caduto il suo, la madre. E ancora insiste, dice alla madre, ha perso la specificazione. Giovanni Evangelista allora la chiama sempre la madre, a volte specificando madre di Gesù, ma quando arriviamo alla nostra scena curiosamente lascia cadere ogni determinazione. E Gesù come la chiama? Lo sappiamo tutti. Gesù la chiama costantemente donna, donna, al vocativo. che è un uso piuttosto sorprendente sulla bocca di un figlio che si rivolge alla madre. Ma l'ultima volta in cui Gesù le parla, qui, anche lui prende, adotta quel termine, madre, madre. Ma a questo punto si tratta di tua madre. E l'effetto è abbastanza impressionante, no? In conclusione si deve dire che Gesù non la chiama mai mia madre. L'unica volta in cui pronuncia il nome madre è la madre di Giovanni, è divenuta la madre di Giovanni. Su questo ci tornerò tra un poco, sul mistero di questo affidamento reciproco. Allora, personaggi sono anonimi, ma questo vuole favorire una lettura e dopo io cercherò di dire cosa vuole Giovanni che noi capiamo dietro questo anonimato, al di là della concretezza empirica delle due figure. Per intanto mi limito a ricordarvi, appunto, se non hanno un nome, come sono chiamati nel Vangelo, è madre, donna, e l'altro? L'altro di solito di regola è chiamato il discepolo che Gesù amava. Il discepolo che Gesù amava. Qual è l'origine di questa singolare e affascinante designazione? Io credo che vada inteso così. Egli è colui dal quale le manifestazioni dell'amore di Gesù sono accolte senza resistenze e con una disponibilità totale. Perché egli è chiamato così? Non tanto perché Gesù riservi a lui qualcosa che non riserva ad altri, quanto piuttosto perché le manifestazioni dell'amore di Gesù trovano in lui, prima che negli altri, una accoglienza estrema. È il discepolo che Gesù amava perché in lui l'amore di Gesù raggiunge il suo effetto, è accolto con una intensità, con una prontezza, con una profondità che non ha eguali. La differenza la fa la sua ricettività, non tanto una scelta precedente da parte di Gesù. Quarto punto. Qual è allora il significato di questo brano? Quello che mi sembra l'Evangelista ci vuole spingere a cogliere in questo breve episodio. Beh, comincio dal livello più materiale di significato. Come probabilmente sapete, la tradizione patristica è pressoché unanime nel leggere la scena come espressione di pietà filiale. La tradizione antica è praticamente tutta in questa linea. Il testo esprimerebbe la preoccupazione per la sorte anche materiale di colei che resta senza appoggio in questo mondo. Il figlio, con un atto di pietà filiale, si prende cura della madre, del suo futuro in questo mondo. Ma io non escluderei affatto questa lettura, non la vedo così estranea al Vangelo dell'incarnazione. La carne ha le sue esigenze, la carne nel senso della nostra natura umana, senza nessuna connotazione negativa. Nel Vangelo secondo Giovanni non c'è opposizione tra la dimensione, il livello materiale è il livello spirituale. Non c'è opposizione e dunque non vedo perché si dovrebbe opporre qui il significato più immediato, più materiale, a quello più profondo che proverò di dire dopo. Penso che possano essere compresi entrambi. Il Vangelo secondo Giovanni ci educa costantemente a tenere insieme materiale e spirituale, non fermandoci al materiale, perché allora si diventa materialisti, ma attraverso ciò che è materiale siamo invitati a cogliere ciò che di profondo, di spirituale, Dio ci dice dentro la concretezza della nostra carne, della nostra vicenda. E d'altro canto l'Evangelista ci invita a considerare che ciò che è spirituale è attingibile sempre e soltanto attraverso quelle esperienze che facciamo con i nostri sensi, senza fermarci ad esse, ma restano imprescindibili, altrimenti cadremo in uno spiritualismo disincarnato che è completamente estraneo al Vangelo secondo Giovanni. Ecco, allora credo che in questo senso sia ammissibile, accettabile, anche questa dimensione più materiale, più concreta. Che cos'è questa scena? Che cosa esprime? Ma a un livello immediato, vogliamo dire superficiale, ma senza nessun giudizio di qualità, semplicemente è il primo livello, esprime la pietà filiale di Gesù per la madre. Noi adesso facciamo un approfondimento, scendiamo più a fondo. E allora un quinto spunto è questo. Siamo davanti ad una scena di rivelazione. Siamo davanti ad una scena di rivelazione. Donna, ecco tuo figlio, dice. Poi dice al discepolo, ecco tua madre. Ecco, la particella ecco. Ecco, in origine, è una forma del verbo vedere. La sua origine nella lingua greca questa. Ecco, si può dire in due modi, ma tutti e due, remotamente, all'inizio, sono forme imperative del verbo vedere. Poi certo è diventata una particella, ecco. Però nell'uso giovanneo questa particella sembra conservare un eco della sua origine. E dunque credo che possiamo, al di là di questo fatto, quello che sto per dire è comunque chiaro, possiamo prendere questo invito, l'invito di Gesù, come un invito a portare uno sguardo profondo sulla realtà percepita empiricamente dai nostri sensi. Si tratta, quando Gesù dice ecco, allora si tratta di vedere nel senso giovanneo, cioè penetrare il senso, afferrare il significato ultimo di ciò che gli occhi della carne vedono. Giovanni ha tutta una spiritualità dei cinque sensi spirituali, appunto, no? Certamente la riflessione più sviluppata in Giovanni è sul senso della vista, c'è alcun dubbio. Ecco, qui siamo davanti a una scena di rivelazione in cui Gesù invita ciascuno dei due a portare uno sguardo che si spinge in profondità, che non si ferma alla superficie, che vede un oggetto materiale ma poi coglie il senso profondo che ha quell'oggetto che il senso della vista vede. Avete probabilmente ben presenti altri episodi del Vangelo di questo tipo. Pensate a Gesù quando vede Natanaele, no? Ecco davvero un israelita. Anche questa è una rivelazione, cioè Gesù dice di Natanaele qualcosa che non è semplicemente quello che i sensi vedono, ma svela qualcosa della sua identità profonda. Lo stesso quando Giovanni il Battista dice di Gesù, ecco l'agnello di Dio. Cioè i sensi vedono un uomo che cammina. Magari uno conosce anche il suo nome, è Gesù che viene da Nazareth. Ma Giovanni il Battista invita a portare uno sguardo profondo su quell'essere umano che gli occhi vedono, no? E invita a vedere, in un senso radicale, diciamo così, no? A cogliere quale sia in profondità il mistero di quella persona. Così anche qui, allora. Cosa vuole dire? Allora, valorizzare questo aspetto di rivelazione che ha l'episodio giovanneo. Lo dico in un modo scherzoso. Donna, ecco tuo figlio. No, scusate, Maria avrebbe dovuto reagire dicendo, ma veramente ti stai sbagliando. Lui non è mio figlio. Mio figlio sei tu. Eppure proprio questo è il punto. Dicendo alla madre, guarda tuo figlio, Gesù indica a Maria qualche cosa che non coincide semplicemente con la visione sensibile. Egli le svela il significato ultimo di ciò che i suoi occhi vedono sensibilmente. Ma capite, è una vera rivelazione, è uno svelamento. In questo momento Gesù svela qualcosa che va al di là della pura esperienza sensibile, pur non potendola mai cancellare. Lo stesso, il reciproco, no? Ecco tua madre, anche Giovanni forse avrebbe potuto reagire dicendo, ma Gesù guarda che ti stai sbagliando, mia mamma non è qui. Ma questo è un momento di rivelazione, Gesù svela qualche cosa, svela una identità che fino a quel momento non è percepita dai personaggi umani che sono lì presenti con lui. Dunque è un momento grandioso di rivelazione. Quella donna che egli vede coi sensi, adesso è invitato a vederla per ciò che è in profondità. È sua madre. È sua madre. Sesto punto. La madre e il discepolo che cosa rappresentano? Gesù svela qualcosa l'uno all'altro. Bene, ma allora che cosa formano? Che cosa rappresentano? Essi sono il nucleo fondamentale della Chiesa. Sono il nucleo originario della comunità messianica, della comunità dei credenti degli ultimi tempi. Questo è il mio sesto spunto di riflessione. Adesso insisto un po' su questo aspetto. Affidando l'uno all'altra, reciprocamente l'uno all'altra, Gesù costituisce una nuova famiglia. Ecco, quello che vediamo, quello che udiamo raccontare in questi versetti del Vangelo è il nucleo della nuova famiglia che si costituisce tra coloro che professano la loro fede in Gesù. Affondiamo un po' di più la nostra riflessione su questo punto. Allora, sono il nucleo della comunità ecclesiale, della comunità del Messia. E torno allora al modo in cui sono chiamati questi due personaggi che non hanno un nome proprio. Prima ho lasciato in sospeso questo punto, adesso però ci torno. La madre, donna. Donna, madre. Sono i due titoli che ella porta. Senza mai smettere di essere una figura individua, una concreta figura storica, l'ho detto anche prima, senza mai smettere di essere questo, la madre, donna, ha un significato simbolico. Dietro queste espressioni, madre, donna, ci sta l'immagine biblica, soprattutto usata dai profeti, della figlia di Sion. La figlia di Sion, che cos'è nella letteratura profetica? È la personificazione di Gerusalemme. Ma Gerusalemme è la parte per il tutto. La figlia di Sion quindi è il popolo dell'alleanza, è il popolo ebraico. La figlia di Sion è una immagine collettiva, è la personificazione in un individuo che resta nelle profezie, solo uno stratagemma letterario, si potrebbe dire per certi aspetti, è la personificazione della collettività dei credenti. Credo che sia questo, lo pensano moltissimi commentatori di Giovanni, che sia questo il significato principale dei due titoli che vengono riferiti a Maria. Madre e donna vanno spiegati sullo sfondo di questa immagine profetica di una donna che raffigura la comunità dell'alleanza, il popolo dell'alleanza, e che è madre. Per un certo tempo è stata privata dei figli, sono andati in esilio, ma poi deve allargare la sua tenda. Perché? Perché i suoi figli verranno così numerosi che non ci stanno mica più, per cui dilata i picchetti della tua tenda, no? Dice Isaia. Ecco allora, Maria rappresenta il popolo dell'alleanza, senza cessare di essere una figura individua, essa ha una valenza comunitaria nella contemplazione che ne fa Giovanni Evangelista. Maria rappresenta il popolo dell'alleanza, ma ci si potrebbe domandare di quale alleanza. La risposta che mi sembra più persuasiva è questa: essa rappresenta il popolo dell'alleanza antica che è giunto alla soglia dell'escaton. È arrivato al momento in cui l'alleanza viene stipulata da Dio in un modo definitivo, la nuova alleanza promessa dai profeti. La madre raffigura prima di tutto allora Israele portato alla soglia dell'escaton. E chi raffigura Giovanni? Se andiamo avanti in questa lettura simbolica, teologico-simbolica, che è quella che però l'Evangelista ci invita a fare, il discepolo presente presso la croce è il prototipo di ogni discepolo di Gesù. Perché? Perché essere amati da Gesù costituisce il fondamento e l'essenza di ogni esistenza discepolare. Costituisce il fondamento e l'essenza di ogni esistenza discepolare. Ma egli, Giovanni, non è allora soltanto, non soltanto, il prototipo di ogni discepolo. Chi è? Chi è questo tale? Egli è anche l'autore del Vangelo. E quindi, egli è un testimone. Si potrebbe dire, è tutti e due, perché essere discepolo è la base, è il fondamento di ogni altra cosa. Questo discepolo, prototipo di ogni discepolato, in quanto amato da Gesù, ha anche poi una funzione speciale, è testimone del mistero del Verbo fatto carne. Non dimentichiamolo, ci sono tutti e due gli aspetti in lui. È anche il testimone, è l'autore del Vangelo che è la grande testimonianza resa al Verbo fatto carne. Allora possiamo riprendere, credo, adesso le parole che Gesù rivolge ad entrambi, le riprendo e cerco di fare scaturire quello che mi sembra il loro significato ultimo. E poi c'è un ultimo punto che è l'epilogo, quindi si vede la fine. Le parole alla madre. Donna, ecco il tuo figlio. Se facciamo funzionare quello che ho provato di dire prima, si può allora leggere questo momento supremo così. Israele, raffigurato dalla donna che è madre, Israele portato alla soglia dell'alleanza nuova, si apre a ricevere chiunque amato da Gesù ne diventa discepolo. Ancora, con queste parole, donna, ecco tuo figlio, Gesù installa, perdonatemi se sono troppo ardito, ma mi sembra che sia questa la linea del testo, Gesù installa il discepolo nel ruolo che fino a questo momento era suo. Giovanni appare il vicario di Cristo. Lasciatemi scherzare su questa terminologia, che poi nella teologia, nella tradizione cattolica, ha acquisito un significato molto stretto, molto preciso, ma posso dirlo? È un po' questa la linea del testo, no? Scusate, Gesù sta dicendo alla madre, donna, il posto che fino ad ora ho occupato io, da adesso in poi lo occupa lui. Scusatemi bene, ma posso dire che è il suo vicario? E d'altro canto, se ci pensate, questo è perfettamente in linea con la visione ecclesiologica di Giovanni. Che cos'è la Chiesa per Giovanni? Qui lo si vede molto bene. Qui c'è l'essenza dell'ecclesiologia giovannea. La Chiesa è il prolungamento dell'incarnazione. Mentre il Logos lascia il mondo e va al Padre, no? Il suo posto nel mondo è preso dai discepoli che ne prolungano la presenza. Donna, ecco il tuo figlio, il posto che ho occupato io fino ad adesso, adesso lo prende lui, ma lui in quanto prototipo di ogni esistenza discepolare. Per Giovanni la Chiesa è veramente questo, eh? È il prolungamento dell'incarnazione. Ma ancora, sempre su queste parole di Gesù alla madre, ho detto, Giovanni non è però soltanto figura discepolare, prototipo di ogni esistenza discepolare. Ho detto, egli è anche il testimone, potremmo dire davvero il testimone per eccellenza. E la Chiesa antica lo ha davvero riconosciuto questo, no? Accogliendo il suo Vangelo nel canone, riconoscendolo come un testo ispirato e canonico. Davvero la Chiesa apostolica ha riconosciuto la sublimità di questa testimonianza resa da Giovanni al Verbo fatto carne. Chi è Giovanni? Giovanni è il testimone, il grande testimone dell'incarnazione del Verbo. Allora che cosa, quale significato acquista la nostra scena se insistiamo su questo aspetto della figura di Giovanni? Nel momento in cui il Logos incarnato lascia questo mondo e torna al Padre, è il suo testimone che continua a rendere accessibile la rivelazione. Lo dico con altre parole. Dio nessuno l'ha mai visto, no, non sono parole mie, sono altre parole ma del prologo. Dio nessuno l'ha mai visto, allora il Verbo fatto carne lo ha rivelato. Ma quando il Verbo lascia questo mondo e va al Padre, ecco, questo testo ci suggerisce qualcosa in questa prospettiva. Come il Dio invisibile resterebbe inaccessibile se non ci fosse il Verbo fatto carne che gli rende testimonianza e lo rivela, così, se non ci fosse colui che rende testimonianza al Verbo fatto carne, una volta che egli ha lasciato questo mondo, sarebbe inaccessibile, inconoscibile, irraggiungibile, non si potrebbe più sperimentarlo. Allora c'è tutto questo, perché sono livelli che non confliggono tra loro. Nelle parole che Gesù dice alla madre, credo che dobbiamo vedere tutto questo. Donna, ecco tuo figlio. La madre è l'Israele portato alla soglia dell'escaton che si apre ad accogliere tutti i futuri discepoli di Gesù. E quando dico tutti, voglio dire tutti, cioè anche quelli che non vengono dal grembo di Israele. Qui c'è uno sguardo sulla Chiesa formata da ebrei e da gentili. La madre accoglie questo discepolo che Gesù installa al suo posto. Perché? Perché i discepoli di Gesù sono il prolungamento dell'incarnazione. E ancora, ella è invitata ad accoglierlo come testimone, come testimone. E su questo faccio la mia ultima osservazione per quello che riguarda le parole alla madre. Ecco allora che la madre di Gesù, fin dall'inizio, fin dalla scena di Cana, è stata presentata soprattutto in rapporto all'accoglienza obbediente e fiduciosa della parola. La madre che a Cana si è rimessa con fiducia alla parola del suo figlio, adesso è invitata a farlo rispetto a quel testimone che ora, in assenza del Verbo fatto carne, il quale nella sua carne non è più qui, ora rende la sua testimonianza a quel Verbo e alla sua esistenza in mezzo a noi. Le parole al discepolo. Ecco tua madre. Ecco tua madre. Una scena di rivelazione. Guardala. Non lo vedi con gli occhi della carne, ma te lo svelo. È tua madre. Anche qui faccio funzionare quello che ho detto prima, il discepolo amato, prototipo di ogni discepolo di Gesù, riconosce che Israele è la matrice da cui tutto proviene. Posso giocare, madre, matrice, è ovvio. Il discepolo amato riconosce che il popolo dell'antica alleanza è la matrice. Egli prende la donna tra ciò che gli appartiene, tra ciò che è suo, una espressione formidabile di Giovanni, la CEI riveduta ha fatto meglio della CEI precedente, la prese nella sua casa, un po' banale. E piuttosto da quella ora egli la prese eis taidia, cioè entra a far parte di ciò che è suo. È molto bello, è molto profondo. Pensate, il Vangelo secondo Giovanni fu scritto quando il Tempio di Gerusalemme ormai era stato distrutto. E il Vangelo secondo Giovanni è stato scritto in un momento in cui la comunità raccolta attorno al testimone Giovanni si era già aperta ad accogliere i gentili non circoncisi nel suo grembo. È molto importante questo fatto, no? Cioè, perché qui allora si vuole ricordare a questa comunità ecclesiale che Israele resta la matrice di questa comunità che non è più fatta soltanto dai figli di Israele, ma da ogni discepolo amato da Gesù, da qualunque popolo provenga. Epilogo, e chiudo. All'inizio ho sottolineato l'importanza del legame con la scena iniziale, cioè con quella precedente, la tunica, immagine della comunità. Ecco, sono due scene profondamente ecclesiologiche. La tunica che non è spezzata, e la reciproca, il reciproco affidamento della madre al figlio. Adesso chiudo gettando appena lo sguardo in avanti alla scena immediatamente successiva, la morte, il senso stretto del racconto della morte del Messia Gesù. Valorizzo soltanto l'espressione finale e, reclinato il capo, consegnò lo spirito. Reclinato il capo, consegnò lo spirito. Anche su questo punto la CEI ha tradotto meglio, rispettando la struttura della frase greca, non spirò. Se Giovanni avesse voluto dire banalmente spirò, avrebbe usato un altro verbo, quello che usano i sinottici. Invece si è inventato una frase. È un caso tipico, sapete? Una frase che può avere due livelli di significato. Uno più superficiale, beh allora va bene, spirò, consegnò il respiro. Ma uno più profondo. Consegnò lo pneuma, lo spirito. Certo, il respiro è un'immagine dello spirito, come mostra la scena pasquale di Giovanni 20, quindi è facile fare il passaggio. È di questo che si tratta. Giovanni chiude il racconto della morte di Gesù con questa allusione. Ci fa capire che il compimento dell'opera messianica è la comunicazione escatologica dello spirito, che il Messia dona senza misura, smisuratamente. È molto importante proprio la successione delle azioni. Il testo non dice che Gesù spirò e poi, non avendo più vita in sé, la testa crolla, come sarebbe se fosse una descrizione di tipo cronachistico, ma non è così. Gesù china il capo con un atto signoriale, indica il pieno possesso delle sue facoltà, china la testa, la china verso quel nucleo della comunità messianica che si trova ai piedi della croce, che sono essenzialmente le due figure su cui abbiamo meditato questa mattina, e consegna lo spirito. Certo, l'azione dello spirito non è esclusivamente circoscrivibile ai confini visibili della comunità dei credenti, questo lo sappiamo, ma l'insistenza qui è comunque in termini positivi a dire a quella comunità Gesù ha lasciato lo Spirito, lo ha comunicato e lo ha comunicato come un dono senza misura. Questo è lo sguardo giovanneo. Uno degli aspetti, perché è chiaro che ci sono anche tanti altri elementi nel racconto della morte, ma è lo sguardo che Giovanni ci invita a portare verso la Chiesa. Ecco, le due figure, appunto, la madre, il discepolo amato, ciò la relazione che Gesù stabilisce fra di loro, la rivelazione che consegna loro, sono soprattutto nel Vangelo secondo Giovanni una meditazione sul DNA della Chiesa, sulla sua struttura profonda. Certamente nella struttura profonda della Chiesa sta per Giovanni, con una grandissima importanza, il rapporto con Israele, non c'è dubbio, e questa presenza dello Spirito che il Messia morto e risorto dona senza misura alla sua comunità.